Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A scrittrici triestine, la figlia che vorrei avere è il libro che stiamo scoprendo con la lettura di alcuni capitoli e abbiamo il piacere di parlarne con l'autrice Tatiana Roice. È un viaggio emozionante perché è sempre un'emozione rivivere una scrittura insieme a chi l'ha generata e passatemi questo verbo che ho scelto proprio per segnare la profondità del legame che determina l'atto di scrivere con chi lo vive. E allora con Tatiana Roice, che ringrazio per questa condivisione, iniziamo parlando oggi proprio della scrittura del suo primo romanzo in italiano. E ricordo che Tatiana Roice è una scrittrice, critica letteraria, politica italiana di lingua slovena.
Sì, buongiorno ancora e grazie ancora per l'invito. Sì, sono di lingua slovena, ma ho sempre considerato questa identità che mi viene dalla nascita assieme all'identità che mi viene, diciamo, dalla crescita, in parte anche dalla formazione, e quindi ho questo doppio che si esprime, che cerca almeno di esprimersi attraverso la parola, che per me è molto qualcosa di molto intimo. Quando ho scelto, non posso neanche dire di aver scelto la lingua in cui scrivere questo testo, è stata la lingua a scegliere me, ma ho capito dopo perché parlando di cose anche difficili, nell'altra puntata abbiamo toccato il tema del confine, dell'identità, sono temi che mi fanno molto riflettere. Per rifletterne, evidentemente, ho avuto bisogno di un filtro tra me e quello che volevo dire, e questo filtro è stata una lingua che a me cara e che, insomma, credo che mi appartenga molto, ma non è la mia lingua madre. E la lingua madre è qualcosa di intimo, in cui si prega, in cui si pensa, in cui ci si arrabbia quando ci si arrabbia davvero, in cui si sogna, e quindi l'altra lingua, la seconda lingua che adoro evidentemente, che è l'italiano, è per me, come dire, un modo per porre una barriera tra quello che io sono intimamente e quello che voglio esprimere attraverso la scrittura.
La ringrazio per questa risposta così, diciamo, di cuore proprio, e vorrei farle anche una domanda sul dialetto, ma lo faremo in seguito. Ci immergiamo subito nella lettura, con questo strumento in più che lei ci ha dato proprio a proposito della lingua che ha, tra virgolette, usato. Oggi le pagine che ci leggerà sono tratte dal capitolo Il padre. Ricordo che la protagonista, Sania, trentenne, come ci ricordava anche oggi, è una donna di confine e il Carso è la sua terra, dove, dopo la morte di Nora, spazia con la memoria, altro nodo fondamentale in questo romanzo, tra storia e profumi, tra gli snodi più importanti della sua vita.
Non c'era il mare sul Carso, ma era vicino, appena oltre la collina, tanto che d'estate si andava a piedi alla spiaggia sotto il ciglione carsico. Sania nuotava lontano per vedere dal largo quelle rocce che parevano pendere nel vuoto per staccarsi verso le onde. La strada era impervia e poteva ricordare le centinaia di scale in pietra di masegno appoggiate alla rinfusa, chissà quando, forse qualche secolo prima, perché i pescatori potessero scendere a mare anche in inverno e perché i contadini potessero raggiungere i vigneti e gli uliveti sui pastini che addolcivano il costone. Erano lievi e gioiose quelle discese verso il mare e faticose le ripide risalite la sera, quando su uno dei belvederi appena sotto la ferrovia, la Olschica, sua madre tirava fuori dalla grande cesta gli ultimi sorsi di tè che aveva tenuto in serbo per quando avrebbero raggiunto la cima. E proprio lì, sotto la ferrovia, si alzava un vento tiepido che aveva l'odore di ulivi, di fiori selvatici e di ginestre. Quello era un terrazzo che prendeva nome dagli ulivi, le olche, appunto, che dopo la gelata del 29 non fruttavano più. Ma solo ora alcuni pastini si erano rinfoltiti di nuovi oliveti della pregiata Belizza, l'oliva bianchera che dava all'olio dell'entroterra triestino e dell'Istria quel particolare sapore dolce e fruttato. Sania si chiedeva come mai improvvisamente le stessero tornando in mente cose sepolte nel passato, cose insignificanti forse, come il ricordo di una nuotata, la prima nuotata fatta al largo della scogliera, dove l'aveva portata Nora in un tardo pomeriggio per farle capire che era grande abbastanza e poteva nuotare da sola senza nessun supporto. Erano la mula, la scurla, la diedenza, quei toponimi di singoli scogli, a disegnare la riva sassosa e i vigneti sui pastini, con i ricordi di ville romane che scendevano a mare e si poteva quasi toccarne le foglie dei vitigni sopra i vecchi muri di contenimento. Erano quei pastini a delineare la geometria quadrata di quella terra, fondendo tra loro i colori della pietra, della terra, della vegetazione, e dalle fessure tra i sassi dei muri spuntavano ciuffi di timo, e le maree portavano a riva i piccoli tronchi, i ricordi, i rami dall'intenso salmastro delle alghe. Sania doveva avere allora 4, forse 5 anni e aveva imparato presto come l'acqua fosse il suo elemento. Non c'era sabbia, non c'erano castelli da costruire e da lasciare poi distruggere dalle onde. C'era però il vecchio pescatore, il signor Janes, che Sania osservava di nascosto mentre ai bordi del porto vicino alla sua barca o in alto accanto al suo casone di pietra ruvida e rosa dal tempo rammendava le vecchie reti. Amava osservare la sua testa dai capelli candidi e folti, la pelle scurita dal sole, i vecchi pantaloni di cotone marrone sbiaditi, legati in vita da uno spago che fungeva da cintura e arrotolati sul fondo, e la sua canottiera bianca e i piedi nudi, svelti e agili come quelli di un ragazzo. In quel casone, probabilmente un tempo, durante la pesca del tonno, qualcuno usava dormire e Sania vi si era rifugiata un paio di volte con i genitori durante i temporali. Immaginava le grida degli uomini che stavano di vedetta, quegli abauta, de grassa, de magra, i comandi che sull'acqua davano la possibilità agli uomini sulle tonere, le barche speciali prive di timone e dalla forma arrotondata, costruite apposta per la pesca in quel tratto di mare tra le foci del Timavo e la riva di Barcola, di chiudere la rete enorme, la trata, e braccare il branco di tonni per trascinarli poi a riva. Era una mattanza mitica e arcana quella che tingeva l'acqua di rosso, che definiva i destini dei pesci e degli uomini come in una stessa, unica rete. Mentre tutti gli abitanti dei paesi aspettavano per aiutare a trascinare i pesci a riva, nella speranza di portarsi a casa una fetta di tonno fresco. A volte, verso sera, il signor Janes portava in barca anche Sania e suo padre, che l'aiutava a remare mentre lui buttava le reti. Sania sentiva quel vecchio dalla pelle scura che in gioventù aveva amato sua nonna, la Angiulinka. E intanto, mentre raccontava, stava in piedi, in mezzo alla sua barca di legno, dipinta di rosso e di blu per remare, facendo uscire e entrare due lunghi remi appoggiati sul bilanciere di legno, con un ritmo lento, scandito dal rumore che facevano nel momento in cui entravano in acqua. Il padre di Sania sapeva portare quella barca dai lunghi remi. Era stato lui a far conoscere l'acqua ai suoi figli, a Sania e a Mitya, e far capire loro il dantesco verso. Era già allora che volge il desio ai naviganti e n'intenerisce il cuore. Lo dì c'han detto ai dolci amici addio. Era il verso che con Mitya si erano detti più volte al tramonto. Aveva fatto la guerra in marina il loro padre, reduce di 5 battaglie navali, tra cui quelle di Capo Matapam, per cui fu decorato con la croce di guerra e poi ancora naufrago al largo di Taranto, quando il cacciatorpediniere sul quale era imbarcato venne affondato. Aveva passato la notte attaccato alla zattera sulla quale giacevano i compagni feriti e attorno galleggiavano gli amici morti, quasi a delimitare quell'area e fare da scudo ai sopravvissuti. Sentiva dentro di sé che doveva salvarsi e aveva conservato il legame profondo con il mare, le alghe, le barche, le navi. Non parlava molto di tutto questo. Anch'egli aveva un conto sospeso con la memoria, coi compagni morti in battaglia o durante il naufragio. E poi non raccontava neanche della propria deportazione in Germania dopo il 43, quando era tornato a casa sperando che il peggio fosse passato. E invece fu preso assieme a tutti gli uomini del paese di Devin, caricato su un vagone bestiame e deportato dalla Gestapo. Era tornato a piedi dalla Germania assieme a Giacometto, che aveva svelato a Mitya come fosse stato il loro padre a infondere coraggio durante quel viaggio in treno attraverso le interminabili gallerie dei Tauri, dove due compagni persero la ragione per la paura e il frastuono pauroso. Non ne parlava mai. Ora Sania, attraverso il racconto di Boris, riusciva a comprendere quanto difficile fosse stato accettare la propria salvezza. Suo padre era stato come Boris, un deportato politico, un triangolo rosso, uno di quelli che si erano opposti al nazismo, che erano stati considerati dei sovversivi, peggio, dei comunisti. «In duino nur kommunisten, alle kommunisten, diese Slowenen», aveva dichiarato il tale Schatzmeier nel denunciarli. Ed erano stati caricati sui camion, portati in stazione, fatti salire sui vagoni bestiame e deportati verso l'inverno bavarese. Sua nipote Lydia era riuscita a portargli una coperta lì per lì, lanciandogliela sul camion prima che partissero. Quando Sania gli aveva presentato Leone, forse solo allora suo padre si era accorto che lei era cresciuta, che non aveva più bisogno della sua protezione, ma che anzi era lui stesso che poteva affidarsi a lei e in parte anche a Leone. Ora Sania era adulta e con lo sguardo tentava di mettere ordine negli interminabili metri di pellicola che era riuscita a filmare mai da sola, pellicola che costituiva spezzoni inediti di ricordi parzialmente altrui. Era strano rivedere se stessi, risentire quelle voci e quegli odori che avrebbe potuto riconoscere a occhi chiusi. Era strano ritrovare nella propria memoria momenti perduti, lasciati lì così a lungo e forse tanto cercati, e che portavano con sé le voci e gli sguardi mai dimenticati. Sarebbe bastata una sola parola, come scriveva Natalia Ginzburg, magari detta al buio, e loro si sarebbero riconosciuti. Avrebbero ritrovato il loro lessico familiare anche dopo decenni. Leone non poteva dunque capire. I genitori di Leone avevano in qualche modo rinunciato a tutto ciò, rinunciando a dargli la propria identità di cui evidentemente non avevano consapevolezza. Per lui una parte della storia era perduta per sempre. Quindi come poteva comprendere, si chiedeva Sania.
Dopo questa lettura intensa, profonda, tante sono le immagini, le emozioni, i temi su cui potremmo soffermarci. C'è sempre il mare, gli uomini sulle tonere per me sono veramente epici, ma epico soprattutto è il padre, e questo è il capitolo chiamato appunto Il padre. E è proprio dal padre, Tatiana Roich, direi di cominciare.
Beh, è evidente che questo padre è mio padre. E ho voluto, e mi commuovo molto di questo, ho voluto ritrarlo così come io lo avevo vissuto, come una persona molto riservata, ma grande osservatore delle cose che cambiavano, persona che aveva una generosità tutta particolare, non molto, come dire, loquace, ma persona che capiva, comprendeva, grande osservatore. Forse ho ereditato da lui questa capacità di osservare il mondo, gli altri. E forse solo gli ultimi anni aveva raccontato qualcosa di queste sue esperienze. E mi sembrava così una figura così poetica da intessere in questo racconto, poetica per me ovviamente,
ma anche per chi legge.
Beh, questo mi fa piacere. Io sono una molto nostalgica e ho sempre nostalgia delle cose che non posso più toccare col mano, e la scrittura è qualcosa che mi dà l'opportunità di raccogliere questo e di riviverlo con un sentimento autentico.
E questa autenticità raggiunge chi legge, raggiunge chi ascolta, e ci immaginiamo Sania, il profondo affetto di Sania che la lega a suo padre. Però diciamo che in questo capitolo, che possiamo così declinare tutto al maschile, parliamo anche allora di Boris, torniamo a parlare di Leone.
Beh, Boris... Questo è un libro che io ho dedicato a Boris Pachor, e devo in questo frangente ringraziare Elena Cerkvenich Grill, che mi ha, come dire, riportato alla memoria questo affetto che io ho nutrito e nutro ancora per un grande scrittore triestino.
E ricordiamo, Boris... mi scusi se mi interrompo, la biografia è Così ho vissuto, biografia di un secolo, che lei ha scritto con Boris Pachor.
Sì, esattamente, mi è stata, come dire, commissionata questa monografia per il suo centenario in lingua slovena, che poi abbiamo potuto pubblicare grazie allora Elisabetta Sgarbi, che lavorava ancora come direttore editoriale per la Bompiani, anche in lingua italiana. E credo che sia stato, come dire, un modo per conoscere non Boris, lo scrittore che parla attraverso i suoi libri, ma Boris, l'uomo, la sua storia. E qui nel romanzo La figlia che vorrei avere, che ho dedicato a questo amico e maestro, ho voluto ripercorrere il nostro legame di grande amicizia e rispetto, che io a Boris devo molto, gli devo aver compreso cosa sia il male assoluto che lui ha provato sulla sua pelle e cosa sia l'assoluto amore, che è l'unica forza salvifica che poteva salvare lui da internato, così come mia madre aveva salvato mio padre dai suoi fantasmi che aveva riportato sia dal percorso, come dire, di naufrago, di persona che aveva condiviso con i suoi amici e compagni di leva, e che d'improvviso il destino ha voluto che morissero. Mio padre si è sempre chiesto perché io mi sono salvato e loro no.
E Boris Bakor l'accompagna in questo viaggio della memoria nel romanzo, è sempre presente, è come se guidasse un po' la barra dei pensieri di Sania, che invece si scontra sistematicamente col silenzio di Leone, che devo dire non è un personaggio simpatico.
No, non è un personaggio simpatico, è un personaggio che si impone con i propri silenzi. E io anche qui ho osservato molte coppie, molti uomini, compagni, anche di non necessariamente di amiche, e ho visto quanto alcuni uomini sappiano imporre la propria volontà attraverso il proprio silenzio. Siamo molto diversi tra il femminile e il maschile, e proprio in tal senso mio padre, anch'egli molto silenzioso, ma in maniera totalmente diversa. Mia madre mi diceva sempre: ricordati, io e tuo padre non siamo mai andati a letto, anche dopo feroci litigate, vivaci, perché erano tutte e due molto, molto così, come dire, vivaci e di caratteri piuttosto importanti. Non siamo mai andati a dormire senza averci prima chiarito e fatto quello che si chiama la pace, in maniera un po' banale, visti i giorni che stiamo passando.
Ma la pace è importantissima, appunto, per garantire un buon sonno, restando al rapporto privato tra moglie e marito, tra uomo e donna, e poi potrebbe essere la chiave per un discorso molto più allargato. Ma noi siamo legate al personaggio Sania, stiamo seguendo Sania, stiamo seguendo il suo viaggio nella memoria, attraverso la memoria, e quindi Boris e Leone sono i pilastri forti, diciamo, di questa ricerca, ma in questo capitolo la figura del padre è gigantesca e ci spiega tanto.
Beh, spiega tanto sul... su come si deve intendere anche l'esistenza più dura, con il rispetto dell'uomo, della vita umana. E in questo gli ex deportati hanno raccontato molto. Sì, ci sono le due figure, principali, Boris e Leone, che sono poi due figure che si contrappongono in maniera plateale, uno appunto che impone col proprio silenzio, l'altro che si racconta, e che si racconta come uomo, come intellettuale, come scrittore, ma soprattutto con la comprensione di chi conosce la vita. Ecco, forse questo è anche il il punto di partenza per cui io ho avuto con mio padre un rapporto molto intenso, siamo stati molto legati, e legati appunto proprio dal fatto che chi conosce la vita non ha bisogno di imporsi con le proprie convinzioni.
Io ringrazio Tatiana Roic per condurci in questo viaggio molto importante e significativo attraverso le pagine del suo libro La figlia che vorrei avere. Ricordo, edito da La nave di Teseo. Grazie, il tempo è tiranno. Alla prossima.
Alla prossima e grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine a cura di Mariella Grande.